Quindi la parola a Michele Di Monte che insegna a Tor Vergata.
Devo dire questo, perché poi tanto si capirà dal discorso. Io ho nei confronti di Goodman una posizione ambivalente, diciamo così. Sono molto attratto dall'approccio e dal modo di lavorare di Goodman, anche se per tutta una serie di questioni poi non sempre mi trovo d'accordo, per così dire, con le risultanze poi effettive delle sue posizioni. Però credo che questa sia una circostanza benvenuta, diciamo così, anzi è il motivo per cui poi continuo a leggere Goodman sempre con grande interesse. In particolare, la domanda che ci possiamo fare, che credo sia lecita farsi di fronte a un testo così, è proprio, direi, in ossequio, nel rispetto, nello spirito quasi del lavoro di Goodman, è questa: cosa possiamo fare del libro di Goodman? Cosa possiamo farne? Anzi, forse ancora più precisamente, la domanda potrebbe essere: cosa possiamo fare con il libro di Goodman? Che cosa possiamo fare con la filosofia di Goodman, con le proposte che Goodman avanza in un testo come questo? È un po' qualche cosa, tra l'altro credo che anche Paolo sia d'accordo nell'introduzione che appunto è premessa ai testi di Goodman, un'introduzione molto chiara, devo dire molto esplicita, che evita giustamente una volta tanto i soliti giri di parole, peraltro non si sofferma neanche tanto su questioni di carattere, di ricostruzione storica, ma va direttamente al punto della questione, cioè perché la proposta di Goodman ci interessa, perché la proposta che fa Goodman va presa in seria considerazione. In un certo senso quindi si tratta di, per usare un termine che lo stesso Goodman utilizza, e utilizza anche qua in questo testo e nell'altro appunto, le Conceptions che abbiamo citato, si tratta di attivare il testo. Il concetto di implementazione e di attivazione è per l'appunto centrale, in questo testo ricorre con una certa frequenza, esplicitamente o comunque indirettamente, ma nella sostanza si tratta appunto di un concetto centrale, cioè far funzionare le cose, capire che le cose possono servire a fare qualcosa. Mi viene in mente, qui questo già, capite bene, apre tutta una serie di questioni e di implicazioni. Mi veniva in mente l'espressione, mentre pensavo adesso appunto alla questione della domanda, cosa fare con il libro di Goodman, mi veniva in mente un'espressione di Richard Rorty che una volta disse, tra l'altro se non mi ricordo male, in un dibattito a carattere semiotico, perché si discuteva con Umberto Eco, disse: in fondo, se io uso un cacciavite per avvitare le viti o per aprire scatole di cartone, in fondo dipende da me, non dipende tanto dalla natura del cacciavite, sono io che decido che cosa fare del cacciavite. E naturalmente, quindi, la bontà del cacciavite come strumento per aprire scatole o eventualmente per avvitare i viti, appunto, è qualcosa che io decido in un certo senso. Ora, anche qua si tratta di capire, secondo me, come possiamo attivare, ecco, appunto, il libro di Goodman, come possiamo servircene per fare qualche cosa di utile, per farlo funzionare come si deve. Ora, naturalmente qui si aprono tutta una serie di possibili scenari, perché appunto certamente il lavoro di Goodman, come sapete, è stato anche già in parte ricordato, copre una vasta gamma di ambiti anche disciplinarmente diversi e anzi tradizionalmente persino non solo remoti dal punto di vista, diciamo così, degli steccati, come si usa dire, accademici o disciplinari istituzionalmente definiti, ma certe volte persino in dissidio. Goodman si è occupato fin dall'inizio della sua carriera di problemi strettamente epistemologici, logici anche, logico-formali, i problemi legati alla teoria della scienza, alla teoria della conoscenza, però appunto soprattutto negli ultimi anni della sua attività, e per l'appunto questo testo è un esempio esplicito in questa direzione, ha allargato il suo orizzonte di riferimento a problemi di natura sempre più ampia, pur mantenendo ovviamente una visione generale delle questioni, e soprattutto ha, come dire, incluso nel suo nel suo orizzonte, nel suo giro d'orizzonte problematico, anche le questioni legate all'estetica, all'arte, no? alla produzione artistica. E questo mi sembra un punto abbastanza importante a proposito, diciamo, dell'utilità che un libro così può avere. Ecco, qui chiaramente farò un po' rotta secondo un interesse parziale, che naturalmente non pretende di essere esaustivo, riguardo ovviamente anche in parte la mia formazione e i miei interessi. Penso che sicuramente un testo come questo di Goodman, da leggersi così in parallelo ai linguaggi dell'arte che è stato prima citato, di cui rappresenta una sorta appunto di approfondimento, articolazione, riarticolazione, implementazione, per usare il termine che abbiamo già utilizzato, appunto un testo così ci suggerisce una serie di cose che a mio modo di vedere sono importanti. Importanti soprattutto per quanto riguarda, ecco, il modo in cui trattiamo di arte. In quanto storico dell'arte lo dico appunto perché il mio punto di osservazione in questa prospettiva credo possa giovarsi sensibilmente di un approccio come quello di Goodman, pur con tutte le sue problematiche e anche controversie. Mi pare sicuramente un fatto positivo, un fatto da sottolineare, che appunto si possa affrontare la questione dell'arte, l'analisi delle opere d'arte, appunto, inserendo questa disciplina che è sempre stata considerata in un certo senso segregata rispetto a una prassi che si usa dire scientifica, invece di riportarla dentro un tipo di discorso, un tipo di approccio, un tipo di metodo che invece non rinuncia affatto al rigore scientifico in senso generale, che è quello poi, se vogliamo, diciamo, della tradizione alla quale Goodman fa capo, di cui è tributario, una tradizione analitica, sia pure ovviamente un po' sui generis. Intanto quindi parlare dell'arte in questo senso, in questa prospettiva, significa ovviamente optare per una declinazione, potremmo dire, cognitivista, anche se il termine oggi è un po' sovraccarico, allora bisognerà precisare. Per Goodman l'esperienza dell'arte, la produzione, la ricezione, la comprensione, il confronto diretto con le opere d'arte è qualcosa che investe, implica, coinvolge le nostre facoltà conoscitive. Quindi si tratta ovviamente di un tipo di rapporto che è ben distante da quello di certa tradizione estetica, che peraltro appunto anche in Italia ha avuto largo corso, e non solo nell'ambito della filosofia dell'arte o appunto dell'estetica, ma anche più precisamente, forse più tenacemente, proprio negli studi, paradossalmente anche per qualche verso dovremmo dire, negli studi applicativi. Cioè la storia dell'arte, curiosamente, cioè quella disciplina che non è così astratta appunto da dover rinunciare al confronto diretto con le opere ed è abbastanza concreta appunto per doversi misurare con i problemi di comprensione e anche di declinazione, quindi particolare, storicamente e contestualmente definita, appunto proprio la disciplina storicistica sembra aver abdicato molto spesso in Italia a questa opzione di tipo cognitivo o analiticamente conoscitivo, così come sembra aver abdicato, e qui il richiamo di Goodman, la sferzata di Goodman mi pare veramente salutare, a affrontare i problemi in termini argomentativi, in termini di valutazione delle ragioni, degli argomenti per l'appunto, no? Dell'analisi che riguarda la possibilità di pervenire a certe soluzioni. Questo peraltro fornisce anche un'altra possibile ricaduta che mi pare importante in generale, e cioè che questo tipo di approccio, abbiamo parlato di rigore, non è naturalmente da intendersi, Goodman certamente non lo intende in senso riduzionistico, per cui il modello scientifico esemplato su il tipo delle scienze naturali, delle scienze dure, delle scienze fisico-matematiche, viene imposto, no, a quelle che una volta si chiamavano le discipline umanistiche. No, al contrario, appunto, la frattura arte-scienza, il dissidio fra l'approccio scientifico e l'approccio umanistico, in questo caso artistico, si sana non in una forma di riduzionismo, ma appunto semmai guardando il problema dal punto di vista della produzione artistica. L'arte e la scienza non sono due attività così, drasticamente distinte e incompatibili, ma contribuiscono entrambe a modo proprio, quindi c'è un problema quindi già di diversità di piani, di complementarità di piani, contribuiscono a un unico fenomeno di carattere epistemico o conoscitivo, diciamo pure così. Ecco, quindi questa mi sembra intanto una prima cosa da sottolineare, la ricaduta importante che il lavoro di Goodman ha avuto, almeno nel mondo continentale, peraltro non solo in Italia, perché appunto una sorta di Goodman Renaissance, per così dire, di cui Paolo oggi si fa giustamente portatore, se possiamo dire così, ha un suo contraltare anche in Francia, dove appunto studiosi come Puivet, come Conetti o Morisot, forse alcuni di voi li conosceranno, hanno trovato in Goodman propriamente una specie di, ecco di nuovo qui, di grimaldello, di strumento, di talvolta anche di clava eventualmente, per rinnovare un po', svecchiare un certo tipo di tradizione e ripensare all'estetica in termini nuovi, in termini forse di maggiore anche efficienza, per così dire. Quindi ecco l'idea della spaccatura fra scienze naturali e scienze dello spirito, che in fondo ha tenuto a battesimo la nascita accademica della disciplina storico-artistica e la pratica della disciplina storico-artistica, in effetti può trovare in Goodman, che tra l'altro è anche un ottimo lettore di opere d'arte. Goodman non è soltanto in questo libro, lo ha già accennato Paolo a proposito dell'analisi dei testi di Picasso, per l'appunto Goodman è uno che si confronta direttamente con l'opera e spesso fornisce delle letture che sono tanto acute, tanto avvertite quanto possono essere quelle di uno storico dell'arte o comunque di un conoscitore, no? piuttosto
d'arte.
E tra l'altro lo stesso, non per niente Goodman stesso era collezionista, aveva una galleria d'arte, era un appassionato d'arte, lo dice lui stesso in questo stesso libro, appunto dichiara di essere un fanatico visitatore di musei, soprattutto ovviamente di musei d'arte. Quindi ecco, c'è questa dimensione del confronto diretto, dell'analisi serrata con il testo, con l'interlocutore costituito dall'opera. E infatti il problema, tra l'altro appunto a proposito di musei, l'ultimo capitolo per me che lavoro in un museo, tra l'altro sono abbastanza suggestive le considerazioni che Goodman fa in quest'ultimo paragrafo che si intitola per l'appunto La fine del museo, punto interrogativo, dove, ed è un testo che io consiglierei a molti miei colleghi caldamente, ecco appunto qui si mette in evidenza come il vero problema musei attuali sia quello appunto di far funzionare le opere, di attivarle per l'appunto, di nuovo torna questo concetto, perché quello che succede è che spesso per un eccesso di astrazione si perde di vista letteralmente l'oggetto dell'analisi, non si guarda bene, lo dice molto chiaramente Goodman, quello che succede è che spesso non si sa guardare, mentre in una biblioteca di solito gli utenti, la biblioteca stessa, sono tutti almeno in grado di leggere, il paradosso è che nei musei vanno tante persone pensando di essere altrettanto attrezzate quanto lo sono gli utenti della biblioteca, invece no, e invece spesso bisogna imparare a vedere, e non è una cosa così scontata, non è una cosa così ovvia. E quindi il concetto di attivazione qui mi sembra decisivo, e molte delle letture che Goodman ci fornisce sono un esempio pulitissimo, nitido di come acquisire qualcosa da questo punto di vista. Allora, qui, se l'arte ovviamente funziona un po' come la scienza, o la scienza funziona un po' come l'arte, diciamo così, e questo tipo di equazione, questo tipo di riarticolazione si iscrive in quel progetto che Isabella chiamava appunto costruzionismo più o meno radicale, il world making, questa è la parola chiave, appunto lo abbiamo evocato anche a proposito del titolo della biennale. Il world making è proprio il punto, diciamo, forte, nello stesso senso e nello stesso tempo forse anche un po' il punto problematico. Che cos'è questo world making? L'idea cioè che appunto l'arte, come la scienza, come qualunque altra attività, diciamo, che si basi sull'uso di sull'articolazione di sistemi di simboli interdefiniti, appunto, ha questa vocazione costruttiva, questa vocazione produttiva, cioè quella di realizzare mondi e versioni di mondi, letteralmente. Su questo Goodman, le polemiche che ha avuto con tanti altri suoi interlocutori hanno chiarito progressivamente come l'idea di Goodman fosse proprio in realtà non tanto metaforica. L'arte, come la scienza, come le altre attività, creano mondi in senso stretto, e questo produce evidentemente un fenomeno di pluralismo. Ci sono tanti mondi, non ce n'è uno solo, non c'è il mondo, l'abbiamo già detto, l'abbandono del dato, il realismo forte, il referenzialismo esternalista, non c'è qualche cosa per Goodman cui le versioni del mondo possono essere rapportate in forma di test, in forma di controllo. Non c'è più ovviamente l'idea tradizionale classica di ascendenza aristotelico-tomista della verità come adeguazio, no? Ecco, ci sono tanti mondi, questa è una forma, è evidentemente una forma di realismo, lo stesso Goodman l'ha sottoscritto più di una volta. Il problema però qual è? È che Goodman non è neppure, o comunque non vuole essere, non vorrebbe essere, come non vuole esserlo la Elgin, etichettati come ipso facto relativisti. Ci sono tanti mondi, ci sono tante versioni possibili, persino una singola opera d'arte, Goodman lo dice abbastanza chiaramente, può essere, no, la chiave che dischiude il punto di avvio, no, che produce un mondo o modifica il mio mondo nel quale io già mi situo, diciamo così, il mio mondo, il mio universo di senso. Quindi se c'è questo pluralismo, però non è detto che ci debba essere l'arbitrio, come nell'espressione famosa di Poincaré, no? L'epistemologo dell'inizio del Novecento, che diceva convenzionalismo sì, ma non arbitrario. Tra l'altro mi sembra che un'espressione del genere venga utilizzata da Vartovsky proprio nell'introduzione, se non mi ricordo male, alla struttura dell'apparenza, che è appunto uno dei testi celebri di Goodman, diciamo, di più esplicito impegno epistemologico. Ora, questa situazione, diciamo così, di equilibrio fra convenzionalismo e non arbitrio, per così dire, mi pare che comporti due problemi. Qui cerco di essere rapido, però approfitto anche della presenza degli altri studiosi per vedere se poi eventualmente se ne può un po' discutere. Un problema di ordine teorico, chiamiamolo pure, diciamo, situato su un piano sincronico, è un problema di ordine storico o diacronico, che è tanto più rilevante perché appunto qui abbiamo detto che l'arte, la produzione artistica, dell'estetica più in generale, è propriamente uno di questi veicoli di costruzione e di edificazione di mondi. E allora, appunto, se ci troviamo di fronte a una pluralità in questo senso, se diversi sistemi di simboli funzionano pragmaticamente e mettono capo appunto a versioni mondane diverse, versioni tanto diverse da essere versioni incompatibili, evidentemente, pensate, adesso non so quanti di voi hanno seguito la produzione di Goodman, ma a proposito di linguaggi dell'arte, no, uno dei problemi che è stato maggiormente discusso è stato poi a monte di tutta una serie di dibattiti anche estremamente tecnici, cioè il problema dell'iconismo, cioè della rappresentazione, il problema del realismo nella raffigurazione, il problema del mimetismo, della somiglianza, tutte cose che peraltro vengono anche riprese nel testo, quindi arte in teoria, arte in azione. Ecco, dicevo, se le cose stanno così, allora noi abbiamo, dicevo, due problemi. Uno è quello, a mio modo di vedere, risulta abbastanza rilevante, che è quello dell'accesso epistemico, possiamo chiamarlo così. Cioè, se ci sono tanti mondi, oltre al mio, e io posso passare da un mondo all'altro, il problema è che devo capire come faccio, in un certo senso, ad accedere a mondi diversi. Qual è la via per cui appunto io posso padroneggiare, per esempio, un sistema, un codice, un sistema di simboli che non è il mio, al quale io sono abituato. Qui c'è un altro punto che è fondamentale nella teoria di Goodman, cioè l'idea che il mio mondo mi sembra, perché bisogna pur spiegare il senso comune, no? È vero che per Goodman il senso comune è il repository of errors, però appunto il senso comune bisogna in qualche modo giustificarlo. E allora Goodman lo giustifica così: il mondo nel quale vivo mi sembra l'unico mondo possibile semplicemente perché ci sono nato e ci sono cresciuto, sono abituato. L'inculcation, per dire così, no? Mi fornisce una sorta di modello preconfezionato, solo apparentemente ready-made. In realtà, come abbiamo detto, dal punto di vista ontologico, dal punto di vista metafisico, non c'è un mondo del genere. Però il problema sussiste, perché se io vivo in un mondo che mi sembra così confortevole, il problema è come faccio a uscirne e soprattutto come faccio a entrare in un altro mondo, per così dire, tanto più se mi è estraneo. E qui il problema storico diventa importante. Per gli storici dell'arte, per esempio, se è vero che la prospettiva, il realismo, il mimetismo, il naturalismo, quello che volete voi, costituiscono l'espressione, la costruzione simbolica di un certo sistema, che ovviamente è indicizzato in termini storico-contestuali, per chi si confronta ovviamente con sistemi indicizzati diversamente, il problema è capire che genere di mondi queste altre opere hanno costruito. Come entro in questa dimensione, diciamo così. Si tratta di un'operazione non tanto semplice, talvolta anche non scontata, non automatica, per così dire. Richiede uno sforzo, quindi diciamo richiede anche una qualche tipo di procedura, in un certo senso metodica. È un po' come il problema, prima Isabella citava Quine, come il problema posto una volta a suo tempo da Quine e poi ripreso da Donald Davidson, cioè quello dell'interpretazione radicale. Loro si occupavano di filosofia del linguaggio, no? I linguaggi sono sistemi diversi e ogni linguaggio, in teoria questa appunto riguarda tanto i problemi di Goodman quanto la storia dell'ermeneutica, appunto ogni linguaggio in un certo senso crea un mondo diverso. Il problema è appunto come passo da un linguaggio all'altro, come conosco il mondo costruito da un linguaggio che mi è totalmente estraneo, se addirittura c'è il rischio che possa non riconoscere neppure il linguaggio stesso. Appunto, nell'esempio di Quine e di Davidson, io mi posso trovare in una situazione da esploratore radicale in cui non so se le tracce che incontro, se i segni che trovo, se gli oggetti che trovo siano interpretabili come una forma di linguaggio oppure come qualche altra cosa di accidentale. E questo naturalmente è un problema. Il secondo problema, cerco di essere più rapido possibile, il secondo problema rilevante che mi pare emergere da questa situazione è quello della preferibilità, che comporta ovviamente una dimensione normativa. Se c'è una pluralità di mondi, si può dare il caso che alcuni si prospettino, si candidino, si presentino, ci vengano presentati come preferibili rispetto ad altri, per esempio sostitutivi, per esempio appunto come mondi che pretendono di rimpiazzare, o versioni di mondi che pretendono di rimpiazzare altre versioni di mondi. In questo caso penso che Paolo sia stato giustamente esplicito in questo e mi sembra che abbia messo il dito sulla piaga, se volete, o comunque sul punto decisivo, e la sua introduzione si conclude dicendo che quella di Goodman è una proposta che è un'offerta, anzi meglio, che non possiamo rifiutare. Giustamente, perché dovrei sposare il sistema di Goodman? Perché la versione che Goodman mi dà nel suo lavoro, nell'articolazione del suo pensiero filosofico, è un'offerta che non posso rifiutare, in un certo senso. Questo produce una tensione all'interno di questo pluralismo costruttivistico di cui Goodman è promotore. È meglio, Goodman stesso, in alcuni punti, e questo peraltro costituisce una parte consistente del fascino della sua scrittura, della lettura, è un dialettico di consumata abilità. Non è un buonista, tra virgolette, è pluralista dal punto di vista metafisico, ma è molto agguerrito come dialettico, non cede facilmente, diciamo così, il punto al proprio avversario. Giustamente Paolo ha citato nell'introduzione un riferimento a un suo ex allievo, un suo studioso dei primi anni della carriera di Goodman, che si chiama Israel Scheffler, che ha avuto per tutto l'arco, diciamo, della sua, fino a quando Goodman è morto, più che novantenne, appunto una, una sorta di prolungato e reiterato dibattito appunto su queste questioni. Lo stesso Scheffler ricorda in maniera molto vivida come appunto Goodman non fosse per niente incline a cedere sulla difesa delle proprie posizioni. Però questo
ti volevo raccontare, no, che devo ricordare che sono divertentissima su Chomsky, che era stato suo studente, dice: no, ma è miope perché è cieco. Dice: no, cosa vuol dire? No, la sua miopia per i problemi generali della significazione viene dal fatto che si volontariamente si fa cieco ai sistemi semiotici non linguistici, può vedere il linguaggio solo, quindi è miope perché è cieco. Questo è lo stile di
sì, sì, infatti. Oppure appunto Scheffler a un certo punto pubblica in un suo libro un articolo che risponde, replica criticamente a certe posizioni di Goodman, però commette forse l'errore retorico di dedicare il libro a Goodman, il quale a 86-87 anni gli telefona per dirgli: non credere che avermi dedicato il libro ti risparmierà la mia risposta polemica. Quindi insomma, però ecco, dico, adesso al di là degli aspetti aneddotici, questo comunque costituisce un problema, perché se non solo non possiamo rifiutare alcune risposte, ma se certe opzioni le dobbiamo rifiutare, per esempio appunto Goodman su questo è molto chiaro, la sua stessa presa di posizione contro quella che è stata chiamata talvolta in ambito anglosassone analitico, si chiama teoria estetica dell'arte, no? E si intende, diciamo, quella teoria basata sulla, quella che oggi noi forse potremmo chiamare teoria dell'espressione, l'idea basata sulla possibilità di riconoscere l'arte attraverso l'emozione. In linguaggi dell'arte Goodman ha delle parole molto sferzanti, la qualifica come tingle immersion theory, teoria del brivido da immersione, no? O della immersione da brivido, e ne fa piazza pulita appunto perché gli sembra improponibile e impraticabile. Così come lo abbiamo detto prima, Goodman non esita a prendere posizione contro quegli asserti, quegli assunti che il senso comune sembra fornirci, appunto, come abbiamo detto, il senso comune per Goodman spesso il deposito di tutta una serie di errori, mi pare che lo ricordi anche Paolo nell'introduzione. Allora, il problema della preferibilità qui diventa scottante, diventa cogente. Perché? Perché se entro nel supermercato liberalizzato, diciamo così, in regime di concorrenza liberale delle versioni del mondo, devo decidere quale comprare e perché, quale funziona meglio. E qui Goodman, appunto, la cosa poi naturalmente si complica, io cerco soltanto di buttare lì un'esca possibile. Goodman naturalmente rinuncia a tutto l'armamentario epistemologico tradizionale in termini di verità come corrispondenza, come adeguazione, anzi propone di sostituire, e questo piuttosto in Reconceptions, di sostituire la triade verità, certezza, conoscenza con un'altra triade di concetti, diciamo, più flessibili dal suo punto di vista, cioè correttezza, adozione, rightness, adoption e understanding, no? E comprensione, che funzionano meglio. Perché? Perché appunto le versioni del mondo possono essere corrette o sbagliate, questo è il problema diciamo così, la possibilità di aggirare l'arbitrio. Ci sono versioni corrette e versioni non corrette. Quali sono le versioni corrette? Sono quelle che funzionano bene, sono quelle che funzionano meglio, sono quelle che hanno un grado, dice Goodman, di fitness con la pratica. Sono quelle che possiamo far funzionare. Ci sono alcune che invece indubbiamente funzionano male, non possiamo farle funzionare con la pratica così come ovviamente la pratica ci si presenta. È chiaro che c'è un problema di circolarità, la pratica è definita da altri sistemi, i sistemi si giudicano sulla base della pratica, però adesso io non voglio entrare in questo tipo di problema. Quello che invece mi lascia un po' perplesso sempre quando leggo Goodman è che appunto la proposta stessa di Goodman in un certo senso proprio all'ultimo momento, quando servirebbe il colpo di coda finale, sembra poi mancare del terreno sufficiente per spiccare quest'ultimo balzo. Perché in definitiva, se è vero che le teorie che funzionano, le teorie corrette, sono quelle che hanno un certo grado di fitness con la nostra pratica, allora certo uno potrebbe dire: ma c'è una teoria che funziona da questo punto di vista, in termini, diciamo, di idoneità pratica, pragmatica, c'è una teoria, una versione del mondo che funzioni meglio di quella del senso comune? Da un certo punto di vista no. Perché dovrei abbandonare il senso comune, che in fondo funziona? Perché indubbiamente se c'è una cosa che funziona pragmaticamente, a torto a ragione è proprio la mia versione ingenua, folle, come si dice talvolta, del mondo, o dell'arte, o della scienza anche in un certo senso. È un po' quello che succede, ecco, questo ha una ricaduta anche dal punto di vista, diciamo così, di l'idea di progresso scientifico, che lo stesso Goodman in un certo senso non nega, non rigetta. Ma c'è c'è un problema di economicità, appunto. Se è vero che l'inculcation, che è l'abitudine, che è l'essere cresciuti all'interno di un certo mondo, produce un movimento di inerzia, produce un meccanismo di omeostasi, perché naturalmente si crea un equilibrio. Ed è per questo che appunto, questo spiega perché uno può illudersi, per esempio, che la prospettiva rinascimentale sia una scoperta e non un'invenzione, che il realismo sia un fatto naturale e non convenzionale, proprio perché il mondo all'interno del quale stiamo fa resistenza. Però allora, se fa resistenza, il problema è appunto che dobbiamo avere delle ragioni, io credo a questo punto, esterne, per poter passare da un mondo all'altro, per poter preferire normativamente un mondo all'altro, altrimenti perché cambiare? Facciamo il paragone con quello che succede in ambito, per esempio, biologico, da un punto di vista evolutivo, in teoria dell'evoluzione, che non a caso utilizza i concetti di fitness, di adattamento, di habitat, persino, diciamo, appunto, di interazione pragmatica. Finché un sistema sta in piedi, da questo punto di vista, omeostatico, il sistema non cambia. Se c'è un adattamento buono, diciamo pagante dal punto di vista evolutivo e funzionale tra un certo organismo e l'ambiente, naturalmente questo equilibrio non si rompe, non si modifica. Per rompere l'equilibrio ci vuole qualche altro fatto, una catastrofe o qualche altro elemento di modificazione interna. Solo che in biologia, diciamo, chi assumesse una prospettiva evolutiva in biologia naturalmente considera che ci sono dei fenomeni che sono esterni al sistema stesso, soggiacciono al sistema stesso, sono le leggi di natura, perché ci crede, o comunque una sorta di diciamo così, dinamica interna al sistema. Però che cosa succede se portiamo questo discorso sul piano storico-culturale, o storico-critico, o epistemologico-conoscitivo di Goodman? Che cosa spinge appunto il sistema a entrare in... diciamo così, in crisi, e quindi a determinare l'evidenza, qui è il punto, per sostituirlo con un altro sistema. Qui penso che sia difficile, almeno dal mio punto di vista, sia difficile comprare il pacchetto di Goodman nel suo complesso. Per tornare alla metafora del supermercato, per prendere tutto Goodman mi sembra un po' complicato. Però il bello di Goodman, secondo me, è che appunto consente, forse più di altri autori, di mettere in crisi il suo stesso modello, effettivamente, di ragionare sul perché certe scelte vanno fatte, perché certe scelte sono migliori di altre, anche quando questo significa appunto rinunciare, no? Mettere in crisi colui che l'offerta ti sta facendo. E penso che questo certamente sia un merito scientifico, un merito conoscitivo, di cui dobbiamo essere grati a Goodman. E penso che appunto in un testo così un'esperienza del genere diventa veramente inevitabile. Questo è quel genere di passaggio che, credo qui abbia ragione Paolo, non possiamo evitare di fare. Grazie. Thank you.